Allora, inviterei i coordinatori dei due gruppi a rispondere a quello che ho emesso, anche dai paravolti di tutti i nostri amici. Ah, Alessandra.
Allora, i nostri 20 minuti sono cominciati con tanto silenzio. Partirei dal fondo, c'è una riflessione finale che è stata fatta, in cui si è sottolineato il fatto che io sono portavoce di un gruppo di fidanzati e quindi si è sottolineato il fatto che a salutare una relazione così densa a volte già in loro ha suscitato una sensazione di ascoltare delle sentenze. Quindi sostanzialmente io credo di essere giudicati. Io ho ritenuto doveroso rivoltare la frase finale di Don Pietro, che è stata molto bella, in cui nessuno si deve scoraggiare di fronte alle debolezze e al peccato, perché Gesù Cristo deve poter salvare. Però questo senso di, appunto, di essere soddisfatti dalle direttive della Chiesa. Poi c'è una prima riflessione su, sto dicendo bene, se una prima riflessione un po' su amore e sessualità che diciamo è stata sui massimi sistemi, quindi è stata bypassata, per invece soffermarsi più che altro sulla seconda parte in cui abbiamo letto alcune riflessioni di persone che sono venute da Paola Lezia in qualità di insegnante di letteratura. Ecco, qui ci sono state alcune riflessioni delle ragazze e sostanzialmente adesso a loro alcuni conoscevano i metodi nazionali e sostanzialmente sono visti come da maggior parte di coloro che hanno parlato come un'alternativa proprio un'alternativa ai metodi, diciamo, di contraccezione. Quindi, diciamo, più che gli altri quali sono. E l'importante, questi contributi, quelli che sono usciti, è che appunto è la coppia che deve decidere liberamente se uno o gli altri, indifferentemente. L'importante appunto è l'armonia della coppia, la qualità dei rapporti. E l'importante quindi è che questo campo l'esperienza sia condivisa. Alcuni hanno detto che i metodi naturali sono maggiormente, ritenuti maggiormente praticabili dopo il matrimonio. Solo, diciamo, una voce si è alzata ritenendo appunto chiara la differenza, avendo la chiarezza della differenza tra contraccettivi e metodi naturali di regolazione della vita.
Grazie.
Poi si chiama Loretta, la tua ragazza.
Thank you.
sente la ragazza che non si sente molto buono. Allora, no, noi il silenzio non l'abbiamo mica sperimentato, anzi. È stato molto vivace. Allora, la prima cosa su cui mi soffermerei è stato che è emerso il fatto che abbiamo parlato di contraccezione stasera, legata al discorso della sessualità, quello che sembra che oggi emerga è che c'è una mentalità contraccettiva che assorbiamo rispetto alla sessualità, ma un po' su tutti gli aspetti della nostra vita. Quindi anche a livello culturale è questa mentalità che erode in maniera molto concreta la nostra quotidianità. E la cosa che è stata sottolineata è che questa mentalità che poi porta anche appunto, ma più forse non solo voi, anche rispetto alla sessualità, a volte come chiesa così la sottolineiamo quando parliamo di sessualità, mentre non prendiamo in esame con un'altra attenzione tutti gli altri punti che sono molto molto quotidiani nella nostra vita. L'altra cosa è il discorso dell'educazione che è emerso. Noi ci troviamo tutti giovani adulti e comunque genitori, molti di noi, quello che secondo me è importante è che spesso quando parliamo di temi così importanti come la sessualità ma anche altre, la nostra sofferenza, come adulti siamo noi i primi a essere impreparati ad affrontare queste cose. Ecco, un'altra cosa che secondo me, anche se è emerso da una persona, però è stato condiviso dal gruppo, è che le cose di cui voi oggi avete parlato sicuramente sono vere e belle per le persone. Però ci sono due domande che sono emerse. Una è, rispetto per esempio a questo metodo molto concreto e anche questa visione della sessualità, si è chiesto ma Gesù nel Vangelo dov'è che l'ha detto? E poi un'altra cosa, ancora che è suscitato molto dibattito, è c'è anche una corrispondenza tra i comportamenti che agiamo e il salutarlo coeficiato e il fatto che questo porta esclusione. Non soltanto, non tanto perché la Chiesa escluda coloro che non sono in grazia, ma anche perché le persone in prima persona si sentono escluse e si allontanano quasi automaticamente. Avete capito perché è stato vivace?
Grazie. Se vuoi chiarire qualche punto
rispondo io.
Tanto dopo ti sei formato.
Rispondo io ad alcune osservazioni tecnicamente. Io credo che sia importante che la relazione, che è mia ma che è loro, sia poi riletta, meditata da voi, perché è chiaro che il semplice ascolto, visto che quando l'abbiamo scritto ci abbiamo pensato, quindi le parole erano calcolate, uno che ascolta qualche difficoltà, no? Quindi forse suggerisco che valga la pena a livello di coppia rileggerlo o anche all'interno dei gruppi, per esempio. Nei gruppi si trovano su ogni parola, ci si ferma una volta, potrebbe essere un suggerimento molto positivo. Perché rileggendo io credo che emergerà non il fatto che erano soltanto sentenze o che esprimevano dei giudizi e neppure quelli che vengono chiamati direttivi della Chiesa. Erano certamente porre dei principi in base ai quali, o dei valori in base ai quali poi i comportamenti vengono di conseguenza. Quindi per questo c'è bisogno di riflessione. Quindi non sentenze, giudizi o sentenze direttive. L'altra cosa che mi sembra importante sottolineare è questo. A me sembra di aver chiarito molto bene la mia relazione, almeno con sufficiente chiarezza, che metodi naturali e contraccezione non sono indifferenti o pari l'uno all'altro. Abbiamo distinto dicendo che gli uni metodi naturali sono moralmente accettabili, e le spiegazioni ho dato io e le altre andate loro in motivazione, ce lo dice Paolo. Mentre la contraccezione di per sé è sempre un disordine morale, perché ha come scopo in sé impedire il valore della fecondità attraverso metodo o mezzi chimici o artificiali, quello che si vuole. Quindi l'uno è disordine morale dal quale occorre uscire sempre, a volte in maniera contingente non si riesce, ma come prospettiva occorre uscire, e per l'altro accettabile. Per l'uno e per l'altro poi ci vogliono sempre delle motivazioni. Poi abbiamo aggiunto che momentaneamente si possono fare anche altre scelte dell'ultima parte del mio discorso, non lo ripeto, purché si sappia che si sta vivendo un disordine dal quale si vuole uscire, però per salvaguardare un valore importante come l'unità del matrimonio, per esempio, si può vivere anche questo, sapendo che non è il bene più grande, però è il bene possibile in quel momento, bene possibile in quel momento, non il male minore, il bene possibile in quel momento. Io mi fermo.
È un aspetto che abbiamo proprio detto per l'ambiente, nel senso che il termine ha proposto quello appunto dei metodi naturali, il proposto del metodo è un cammino, nel senso un cammino fatto poi anche di ciampi, di cadute, di situazioni da cui ci si può sollevare. Quello che è importante è mantenere fissa quella che è la meta, quella che è la realizzazione piena di quello che è il rapporto di coppia. E secondo noi, per quella che è la nostra esperienza di uso di strumenti naturali, qui c'è una piena rispondenza tra quelli che sono, diciamo, i metodi che vengono utilizzati e infine lo scopo a cui tendiamo. Nel senso che questi metodi diventano, per noi sono diventati uno stile di vita in cui anche momenti magari più difficoltosi, che può essere una questione di attesa, una situazione di questo tipo, sono inquadrate in un qualcosa di c'è cioè, danno spazio da dipinti, da trattare, da modalità di comunicazione di quello che è l'aspetto. E rimangono, ripeto, sono metodi pienamente rispondenti a quello che è il messaggio di mantenere pure insieme il significato di quello comparativo che ci deve essere in questo momento. E non c'è una novità di cooperativa, ma una veramente una dimensione molto, sono tra i coniugi. Quindi questi aspetti anche la nostra realtà di coppia ci hanno aiutato nell'applicazione di questi metodi. Ripeto, può essere facile a volte quello che è l'approccio, ma c'è una corrispondenza fra questo metodo, questo scopo che ci battezziamo e i metodi che si vanno a utilizzare.
Anche forse una cosa, Roberta, no? Diceva, dove è il Vangelo che dice queste cose? Non lo so, nel senso che secondo me, cosa dovete ricordare, io sempre adesso il testo lo dice, ma come dire gli altri, ci dico queste cose perché la nostra gioia si elimina. Nel senso che secondo me le leggi naturali si può davvero, si può, ecco, quindi a me solo così si può, però si può raggiungere l'incontro vero, cioè effettivamente il dono di sé e la coscienza dell'altro. Non si può dire che è uguale, cioè, quando la piccola, i miei ormoni sono alterati, cioè non ci sono più. Quindi mio marito mi chiede di togliere questa parte. Non è che fa solo vedere la persuasione, ma rende anche me femmina, quindi donna. Il è conservativo, cioè non si dice chiude il conservativo, molto semplicemente, no? Si esclude una parte dell'uomo, quindi su questo mi è molto chiaro che l'accoglienza dell'altro, quindi anche naturale, è totale, cioè il premio come sé, come
dei pezzi a dei pezzi. Questo penso che sia una cosa che conoscere meglio questo stato. E poi anche fatti non legare la terra. Cioè, con la fine di terreno può andare a un pezzo, a un strumento esterno di regolare la nostra stabilità, o il lavorativo, o l'espirare la terreno lavorativa, o quello che uno sceglie. Invece, è la naturale la coppia che si prende carico, che impara, che conosce se stessa, e che segue osservando, diciamo noi, con supporto, possibilmente, almeno attraverso così, la bellezza delle cose fatti.
Scusi, lei ha stato proprio il comandamento, il cosiddetto comandamento nuovo.
Sì.
Ha terminato con il Dio, ma dopo tutto.
Sì.
E chiaro che qui dentro c'è tutto. Sapendo che qui è proprio il tasto di Gesù. Dio, Gesù, è proprio così. Quindi, una scuola di avvento, ovviamente, tutto, tutto. Quindi, veramente. Però, la domanda che io faccio allora è questa. Perché la Chiesa pone delle, diciamo, dei vincoli? Infatti, infatti, se uno viene meno di un certo comportamento, si trova a essere fuori, cioè non in grado, quindi lontano da Dio. Perché è nato di Dio, non è prendendo a tavola di elettronico, è venuto manifestandosi esclusivamente buono? Ci sono dei suoi rappresentanti, o cristiani, dicono, che vengono a dire, no, in realtà si comporta così, Dio si gira dall'altra parte, e si sta lontano dalla testa. Come è possibile?
Io penso che la Chiesa sia madre e che indica la via più bella, migliore. Voi che siamo felici, questo è.
Non posso dire.
Prima di tutto, io credo che seguendo il Vangelo, per esempio su ciò che abbiamo detto oggi, la parola di Gesù è quella che ci ha guidato, perché Gesù parla della coppia, facendo riferimento anche all'Antico Testamento, e dice, d'ora innanzi sarà così. Quindi Gesù, quando parla della coppia, ci presenta una coppia solo così. E i suoi discepoli, che avevano capito molto bene la differenza da prima, gli dicono, ma allora chi ce la fa fare di sposarsi se non posso dare il livello di ripudio a mia moglie, cioè mandarla via quando credo, no? E lui gli dice, all'inizio Dio ha pensato la coppia come un'unità, i due formeranno una carne sola e l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Quindi chi vuole essere discepolo di Gesù è così e basta. E che vuol dire? Che se non vivo questa esperienza di coppia, significa che io devo avere la consapevolezza che in quel momento non sto seguendo il Vangelo, no? E quindi certamente la mia comunione con Dio non è piena. Secondo, la Chiesa non ha mai detto che se uno non è in piena comunione è escluso dalla Chiesa, perché tutti i battezzati sono parte della Chiesa. E nella Chiesa ci sarà, non so, qualcuno di voi ha mai fatto un peccato? Alzi la mano. Va. Però due sono senza peccato, tutti gli altri, tutti gli altri, compreso il sottoscritto, siamo peccatori. Cioè la Chiesa è fatta davvero di gente peccatrice, ma amata e perdonata da Dio, cioè Dio che ci salva. Quindi non possiamo mai dire a un fratello, tu non sei più di Dio, tu non appartieni più alla Chiesa. Non si può mai fare questo.
Ma è ciò che viene costantemente nel momento in cui si dice che se uno che è meno è un debole, non può, vogliamo fare la comunione. E non è il fatto di Dio, quindi
infatti,
non
è poi in questo momento. Vengo. Allora, nessuno può dire tu sei un peccatore e quindi vai all'inferno, quindi tu sei un reietto o uno scomunicato, perché nessuno di queste situazioni chiede scomuniche, capito? Però se uno pecca, ma questo ognuno di noi, mi vado a confessare, sono fatto un peccato mortale, ma anche non mortale, dico Signore, abbi pietà di me e dammi la tua misericordia. Questo che cosa significa? Significa che io devo dire al Signore in quel momento in cui gli chiedo perdono, ti dico, Signore, davvero, desidero convertirmi, desidero uscire da questa situazione di peccato, dammi una mano perché da solo non riesco, ma chiede sempre la nostra conversione. Se invece uno dicesse, io ho fatto un peccato, però guarda, a me piace rimanere in questo peccato perché mi va bene così, quindi non mi interessa né di Dio e tanto più della Chiesa, non me ne fisco, altrimenti, no? Allora è chiaro, come può una situazione di questo tipo dirsi che conforme al Vangelo e essere in sintonia con Dio e con i fratelli? No, c'è una comunione che si rompe, no? Allora, in alcune situazioni, se guardiamo anche nella storia antica della Chiesa, c'erano sempre alcuni peccati che chiedevano un periodo di penitenza. Io vorrei che se facesse questa cosa oggi nella nostra Chiesa, lo penso. Alcuni peccati che escludevano momentaneamente perché veniva chiesta la penitenza a quella persona, quindi ha chiesto di fare un anno, due, vent'anni di penitenza, ma sul serio, no? E quindi in quel momento questo si era escluso dalla comunione eucaristica, da alcune celebrazioni, anche se continuava ad appartenere alla Chiesa, no? Anche oggi ci sono alcune situazioni, per esempio, i divorziati e gli sposati, non per esempio i separati, perché la cosa non è vero che non possa fare la comunione alla professione. I divorziati e gli sposati, prendo un solo esempio, si dice tu sei parte della Chiesa, a pieno titolo con gli altri, però non vivendo il matrimonio, quindi sei di scandalo perché non vivi il Vangelo, se tu non esci da questa situazione, tu continua a pregare, ad ascoltare di Dio, a vivere la carità, perché le vie della salvezza sono infinite, Dio vuole salvare anche te. Quindi non è che tu sei già condannato prima, no, può salvare anche te, e si può salvare, ci pensa da poi lui, quello che deve fare il Padre Eterno, no? Poi dice adesso, proprio anche per non creare, prima di tutto per la tua penitenza personale, di conversione, e per non creare scandalo tra i fratelli, tu non puoi partecipare alla comunione eucaristica, ma la messa sì, e non puoi fare la confessione, perché la confessione chiederebbe che tu esci da quella situazione lì, ma tu se sei divorziato o sposato dovresti uscire da quella situazione. Dopo poi ci sono altri casistiche che non vi spiego in questo momento, ma questo è il succo. Quindi, che poi noi cristiani, questo è vero, non siamo accoglienti sufficientemente, non viviamo la carità come l'ha vissuta Dio Padre e Gesù verso il figlio il prodigo, verso il samaritano. Noi dobbiamo fare il mea culpa, dicevo Signore, io non accolgo questo mio fratello quando questo mio fratello ha bisogno di me, anzi chi vive questa situazione dovrebbe essere massimamente accolto nella comunità cristiana, perché anche noi siamo responsabili della sua salvezza, anche se salva Dio solo.
Era c'erano i progetti, facevano entrare i progetti che stanno in quel caso. Io la prima che faccio proprio questa, e questo tema, io critico da subito le impostazioni in cui si introducono tutta una serie di cose che poi sono cercate, appunto, per fare tutto, si dovrebbero pensare, e di fronte a Dio ti dico, ho in cuore tutti che lo siano, mi servono, questa è la mia critica.
Dunque, ci sono delle cose, tipo, parlavo prima di coppia, che il Vangelo dice sono così, sono, non lo dire, non è che sia l'invenzione del vescovo tale o del vescovo tale, sono così perché è scritto nel Vangelo. Quindi in questo punto uno fa così come dice il Vangelo ed è di Cristo, oppure non lo fa e si dice che non è di Cristo. Quindi c'è la richiesta di un'autentica conversione, quindi non è che il singolo dice a me pare così. Io ho parlato prima di coscienza, ma di coscienza retta, cioè che si, non di una coscienza che si basa su dei precetti, o su delle norme, diciamo meglio, su delle norme, che è una morale estrinseca nella quale nel Vangelo, nella Chiesa, né io certamente credo, ma una morale intrinseca che ti dice tu sei cristiano, se fai vivere in te Gesù Cristo, quindi vivi come pensa Lui, come vive Lui, fai poi fai tuoi i suoi sentimenti di Gesù. Allora, se sono conforme a Cristo, sono cristiano, non perché osservo le regole, ma se è la mia volta, la mia vita, somiglia a quella di Gesù. Questo è il cristianesimo. Quindi, il cristianesimo non è un insieme di norme, di morale di tipo esteriore, assolutamente no. Per questo credo che il cristianesimo sia la massima espressione di libertà, proprio perché chiede, e lo chiede in maniera molto forte, molto esigente il cristianesimo, Gesù ce l'ha detto, no? Ma chiede davvero che sia l'amore che spinge la nostra vita, ma l'amore come quello di Gesù, non l'amore del romanticismo per cui a me pare giusto che sia così, sento che questo è giusto, no? Mi devo relazionare con qualche cosa che ho chiamato primogettivo, prima di tutto la parola di Dio, la parola di Gesù, ma poi anche il magistero della Chiesa, quello che la comunità cristiana percepisce, la mia preghiera, anche quella, se metto la preghiera come incontro con Dio, allora mi confronto con Lui, dice Signore, ma in questa situazione tu come vivresti se fosse il mio posto? Ma questa è l'esigenza cristiana. Però dobbiamo evitare, secondo me, davvero di far apparire la proposta del Vangelo, ma soprattutto quella della Chiesa, come una serie di norme stabilite da chissà chi e che vengono imposte a noi poveri diavoli. Anche perché ho parlato di coscienza prima e mi sembrava di aver detto esattamente il contrario.
Io vorrei agganciare quello che diceva prima Alessia, portando la nostra testimonianza di coppia. E la nostra coppia ha attraversato diversi momenti di sofferenza, per cui noi siamo accodati ai metodi naturali molto tardi, però l'abbiamo avvertita come un'esigenza, come chiamava Alessia, di madre natura, cioè di ricercare nella nostra vita le cose semplici. E condivido quello che è emerso dal gruppo di Roberta e diciamo, quando hanno detto spesso siamo attorniati da una mentalità contraccettiva proprio a livello culturale e spesso pensiamo che le cose semplici, proprio in quanto semplici, siano quelle meno efficaci. Ecco, quindi vorrei intanto ringraziare Don Pietro della chiarezza con cui si è esposto e diciamo così rilanciare all'interno proprio della comunità, quindi dei gruppi della comunità, la ricerca a questo bene che appartiene alla nostra vita, quindi ad ognuno di noi, alle nostre coppie e famiglie. Grazie. Se ci sono altre domande, delle domande, ma no, allora è un ringraziamento per chiederti.
Chiedo scusa se vi rubo 30 secondi, chiedo scusa innanzitutto, ma è un po' di parrocchia, sono arrivato tardi, ma è l'idea che mi sono parlato io adesso, con tutto il cuore, eccetera, perché sapevo che era altamente impegnato fuori di oggi, ha veramente fatto possibile per condividere almeno alcuni momenti con noi di questo loro mi ha portato così. Ringrazio anche anche se mi ha sentito tutta la relazione, ma lo ringrazio per tutto quello che ti ha detto, e con il quale spero di poter crescere, quindi ringrazio tantissimo anche Alessia e Paolo, e non posso ringraziare lui, ma molti i miei cari aspettative che hanno portato sulle spalle tutto il peso di questa giornata. E grazie a tutti voi che avete partecipato, perché soltanto insieme possiamo costruire questa nostra speranza. Lo dico anche al diciamo ragazzo, ecco, diceva un anno tanti secoli fa, che siamo talmente ossessionati dal peccato originale che li mettiamo troppo spesso l'originale purezza. E questa è la nostra forza. Dio ci ama, non ci ha dato la mano. Ama quei creatura che ha portato e crea addirittura sono convinto che anche ancora Satana, ma è Satana che si è andato per una fidiamoci di questo amore, quando ci accorgiamo a questo tutto è fattibile, tutto è possibile. Grazie.
Un'ultima cosa, prima di salutarvi, ringrazio tutti, ringrazio i relatori, vorrei inoltre ringraziare a livello organizzativo gli amici della Banca del Tempo che hanno fornito le torte e i fiori, la costruzione floreale, ringrazio a livello organizzativo Don Felice, Lauberta e Marco Vegarani che sono stati molto importanti, che collaborano sempre con noi. E comunque volevo dirvi che la registrazione audio del materiale cartaceo verrà messo sul sito della parrocchia di San Giuseppe, che è una parrocchia tecnologica, quindi può ospitare questo, quindi se fosse interessati il sito è www.sangiuseppetarce.net. Ecco, ringrazio a tutti, nell'uscire se avete compilato il foglietto vi chiedo di metterlo nella scatola.
Non abbiamo il codice, ma non abbiamo il codice.